Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di cammino e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tua madre e io, angosciati, ti cercavamo. Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. I genitori di Gesù, come vivevano? Ormai questa è la 3ª volta che il Vangelo di San Luca ci ricorda che i genitori di Gesù erano pienamente inseriti nel loro popolo e facevano tutto. Tutte le loro scelte erano fondate nella fede del popolo. La prima volta, 8 giorni dopo la nascita di Gesù, vengono per circonciderlo e per dargli il nome. Era un'operazione chirurgica, ma era un'operazione di fede, per dire: nostro figlio appartiene al popolo di Dio. Quando ha avuto 40 giorni, essendo il primo figlio maschio, si recano a Gerusalemme e lo offrono al Signore, secondo le tradizioni, secondo la regola, secondo la fede del popolo di Dio. E poi hanno continuato tutti gli anni a recarsi a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Voleva dire 3 giorni di cammino per andare, 1 settimana minimo per restare lì per fare tutte le celebrazioni che richiedeva la festa di Pasqua, e poi altri 3 giorni per ritornare. Quindi erano 2 settimane, non di ferie, anche forse, ma di pellegrinaggio, di preghiera, 2 settimane di fede, di esercizio spirituale di tutte le famiglie del popolo di Dio. Dice, gli evangelisti si recavano ogni anno, e questa volta Gesù ha 12 anni, quindi ha raggiunto quell'età dove i ragazzi cominciano a fare, a prendere le loro piccole o anche grandi decisioni per impostare la loro vita. Anche oggi vedete che a 12 anni, quando fanno la cresima, i ragazzi decidono o continuare a vivere nella fede o piantar lì e non recarsi più, non vivere più secondo. Si prendono le decisioni, è l'età delle prime decisioni personali, che poi durano magari tutta la vita. Posso dire che anch'io, la mia decisione, che è durata almeno fino adesso, ormai posso dire tutta la vita, l'ho presa a quest'età. Ed eccoli a Gerusalemme. E qui non ci dice niente San Luca, se non quando è ora di avviarsi per tornare a casa. E si vede che i genitori si fidavano del loro ragazzo, non erano lì sopra a schiacciarlo con la loro presenza, con le loro... Lo lasciano insieme agli altri ragazzi della comitiva che veniva da Nazareth, del gruppo di pellegrini, e lo lasciano libero di stare con loro, con gli altri, tanto libero che a sera del primo giorno di viaggio per il ritorno lo cercano per vedere come è passata la giornata, per vedere di dargli da mangiare, non lo so, e non lo trovano in tutta la comitiva. Che fare? Sono loro i genitori. E allora voi potete immaginare, e Maria ce lo dice, con angoscia lo cercano e tornano indietro a Gerusalemme, dove erano stati, dove poteva essere, dove poteva essere un ragazzo di 12 anni. Sì, meno male, lo trovano nel Tempio, ma avrebbe potuto essere con altre compagnie. Lo avrebbero potuto tirare a sé quei gruppi di ribelli che cercavano anche loro ragazzi per aumentare il loro numero. Lo trovano nel Tempio. Nel Tempio vuol dire in qualche aula di questo grande complesso di edifici. E lo trovano che ascolta e fa domande a chi? Ai maestri, quelli che insegnavano la parola di Dio. Fa domande intelligenti, non solo intelligenti, di più, sapienti, tanto che restano meravigliati quelli che lo ascoltano. Ed è attento ad ascoltare e non si preoccupa per nulla dei suoi genitori. Perché? Certamente lui aveva sentito quel passo della Bibbia che noi abbiamo sentito come prima lettura. La madre di Samuele cosa ha fatto? Lo ha consacrato a Dio e lo ha portato al Tempio e lo ha lasciato lì perché serva il Signore. Certamente quando Gesù si è trovato lì nel Tempio, ha pensato anche i miei genitori, chissà quante volte gliel'avevano detto, lo hanno consacrato a Dio. E allora lui pensa, questa è la mia vita, devo stare qui nel Tempio, loro non mi hanno mai lasciato qui, adesso che posso decidere, resto qui io. e pensava che fossero d'accordo i suoi genitori. Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio. Per lui era ovvio, per i genitori non così. Anche allora i genitori, come oggi, fanno fatica a capire i figli a una certa, quando arrivano a una certa età. Però una cosa bella vediamo, che Gesù, quando vede la loro preoccupazione, non discute. Ritornò con loro a Nazaret, cioè ha capito che per occuparsi delle cose del Padre, cioè per ubbidire a Dio, lui doveva ubbidire ai genitori. Ed è tornato a Nazaret, è rimasto loro sottomesso. Certo, consapevole che questa era il suo modo di occuparsi delle cose del Padre, essere ubbidiente, perché il Padre cerca sempre e solo gente che lo ascolta e gli obbedisce. Questo brano del Vangelo diventa una fonte di domande per i ragazzi, i giovani, e per i genitori. I ragazzi si chiederanno, vedendo Gesù, quale sarà il modo con cui anch'io mi occupo delle cose di Dio. E questa domanda resterà dentro al loro cuore. Non si può rispondere zac tac subito. Quale sarà la strada che Dio ha previsto per me? Qual è il modo con cui io posso portare l'amore di Dio tra gli uomini, nella mia famiglia, nel mio paese, in questo mondo? E i genitori, anch'essi si faranno le domande. Nostro figlio o i nostri figli? Come li dobbiamo trattare perché possano davvero vivere in sintonia con Dio? Come possiamo aiutarli a rispondere all'amore di Dio, che vuole che la loro vita sia un servizio al suo amore, perché così la loro vita sia piena, ricca di fede, di sapienza e di gioia. Un Vangelo questo che pone, che aiuta a porci tante domande. E anche le domande come per le famiglie, come vivere insieme noi in famiglia. Guardando Giuseppe, Maria e Gesù, vediamo che loro sono sempre, come ho ricordato all'inizio, attenti a compiere quanto la tradizione del loro popolo, la tradizione di fede del popolo, chiede loro. E così anche noi, le nostre famiglie, saremo attenti cosa richiede la fede della Chiesa per ogni famiglia, per la mia famiglia. Perché al di fuori di questa fede della Chiesa, cosa c'è? Solitudine. Amarezza, tristezza. Solo nella comunione della Chiesa anche ogni famiglia trova il suo luogo, il suo spazio il suo significato e la sua gioia, la sua pienezza. Ecco, le nostre famiglie, famiglie sante, come è santa la famiglia, perché è santa la famiglia di Nazareth? Perché nei pensieri dei genitori e nei pensieri del figlio c'è sempre la volontà, l'amore del Padre, l'amore di Dio. Le nostre famiglie sono sante, perché anche nei pensieri e nei desideri dei genitori c'è la presenza di Dio che benedice i loro figli. E nei desideri e nei pensieri dei figli c'è la presenza e l'amore di Dio. Qualche volta in queste nostre famiglie sante i desideri dei genitori e dei figli si incontrano. Quando? Nei momenti della preghiera, nei momenti in cui si prega insieme. Lì i desideri si incontrano e anche la volontà di essere fedeli a Dio. E così ecco che le famiglie sante pregano insieme. La vostra famiglia è una famiglia santa. Voi pregate insieme, prima di pranzo, prima di cena, prima di qualche scelta importante, di affrontare qualche momento decisivo, o per gli sposi o per i figli, prima di andare a dormire, perché il dormire che cos'è? Il dormire è un anticipo della morte, e quindi prelude al paradiso, quindi prima di andare al paradiso, si sognano gli angeli qualche volta, prima si prega insieme, marito e moglie insieme, figli insieme ai genitori, famiglie sante le nostre. E siccome noi famiglie sante viviamo in un mondo che sta cercando di distruggere le famiglie, questi momenti di intimità con Dio, insieme con tutta la famiglia, devono non diminuire, ma aumentare, altrimenti la nostra famiglia non resiste all'opera del mondo che cerca di distruggere le opere di Dio. Nel mondo comanda sempre il diavolo, lo diceva già il Signore, lo dicevano gli apostoli e adesso lo vedete anche voi, come il diavolo comanda nel mondo, vuol rovinare tutti i luoghi dove gli uomini sono uniti, prima di tutto la famiglia. Quindi la famiglia, per resistere unita, non ce la fa da sola, non riesce, non è più forte del diavolo, ce la fa con la forza di Dio, con la potenza di Dio, con l'amore di Dio. E perciò la famiglia che vuole, che prevede di rimanere unita fino, non solo fino al 50esimo, ma fino al 70esimo di matrimonio, pregano insieme. C'è Dio con loro e allora non devono aver paura. Nulla li dividerà quando Dio è con loro. Quando Dio è con noi, non abbiamo paura. Che le vostre famiglie siano tutte sante. Sia lodato Gesù Cristo.